Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Christian Goudinot, archeologo e scrittore francese, che ha pronunciato la sua lezione magistrale il 27 maggio 2008 nell'aula absidale di Santa Lucia dell'Università di Bologna, in occasione del conferimento della laurea d'honorem in conservazione e valorizzazione dei beni archeologici. Buon ascolto!
Rettore magnifico, presidi chiarissimi, carissimi colleghi, gentili ospiti, ricevendomi qui a voi mi fate un onore immenso. Non posso dimenticare la frase di Giacomo Leopardi: la gloria e l'onore non sono che fantasmi. Ma un po' di tempo prima, in Francia, il duca di Saint-Simon, descrivendo la corte del re a Versailles, riferiva le parole di un nobile: io detesto l'onore. Però, aggiungeva subito dopo, soprattutto quando gli onori sono tributati agli altri. E dunque, in tutta modestia, ma con una grande felicità che voglio dirvi grazie. Innanzitutto perché mi trovo a Bologna. Quando ho fatto i miei studi classici ho imparato che Bologna era la più antica università del mondo e soprattutto ricordo uno dei miei professori di latino che ci aveva raccontato che a Bologna insegnavano anche delle donne e che ve n'era una novella d'Andrea, talmente bella che nascondeva la sua bellezza dietro un velo. Io non so ancora se questa storia è vera o falsa, ma non l'ho mai dimenticata. Ed ho spesso fantasticato su questa donna misteriosa, presente. Perché? Il mio collega e caro amico Daniele Vitali, che mi ha mandato presso di voi, esprimerebbe forse la stessa impressione. Noi altri, archeologici o storici, abbiamo davanti agli occhi, ai nostri occhi, un paravento, un velo che ci separa dal nostro oggetto di studio, i resti dei tempi antichi, dei quali noi non avvertiamo che una realtà deformata. Di ciò che noi scaviamo non troviamo che resti frammentari, anche se rimangono grandi muri o superbi pavimenti. La vita quotidiana di allora ha lasciato solo tracce fuggitive, eppure ci tocca attraverso il velo provare a ricostruire quei tempi passati degli Etruschi, dei Galli, dei Romani, come qui a Bologna. Ora voi sapete quanto sia delicato, o piuttosto impossibile, valutare lo shock delle culture, di capirne gli antecedenti, di immaginare il sangue dei combattimenti, i saccheggi, la fase della ricostruzione, le eventuali complicità politiche, i matrimoni, e quella certa mixta che alla fine si instaura. Io non mi dilungherò sui problemi di ordine scientifico, perché ciò che ci unisce qui oggi è una delle vocazioni più nobili della vostra università e che mi anima da sempre: la volontà di preservare queste tracce del nostro passato e di trasmetterle ai nostri concittadini e alle generazioni future. Portare avanti dei cantieri archeologici, scrivere monografie sulla ceramica antica o su un tema storico, non è sempre una parte di piacere, ma alla fine ci si arriva. Personalmente ho fatto parte della generazione che in Francia ha constatato negli anni 60-70 la distruzione incontrollata del patrimonio archeologico. Le pale meccaniche erano all'opera, portando le discariche, i resti greci di Marseille, Massilia, o i resti romani di Parigi, Lutezia. Non siamo stati alcuni, ma troppo pochi. Eravamo considerati dei fanatici. Abbatterci contro tali distruzioni. E ci è voluto molto tempo perché gli uomini politici decidessero di darci ascolto. E se ci hanno ascoltato è perché dei cittadini e delle associazioni ci hanno sostenuto. La Francia si è per molto tempo disinteressata del proprio patrimonio archeologico, affascinata come era sin dal XVIII e soprattutto nel XIX secolo, d'Egitto, Medio Oriente, dalla Grecia, da Italia, e in particolare attraverso le vestigia romane che si scopriva nelle sue nuove colonie d'Africa del Nord. La prima legge che regolava gli scavi archeologici, fino a quel tempo aperti a tutti, se il proprietario del terreno era d'accordo, risale al 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, sotto il regime di Vichy, e tale legge sarà fortunatamente ispirata alla legislazione italiana. Ma nulla riguardava ciò che noi chiamiamo archeologia d'emergenza o archeologia preventiva. Prima di che erano 2001, 7 anni fa. E noi conosciamo ancora le proteste e i tentativi di rimettere in causa questa normativa da parte di lobbies, di costruttori e da parte di numerosi uomini politici. L'ho detto, è il sostegno dei cittadini che costituisce il baluardo migliore. Ecco perché io sono convinto, come alcuni colleghi, qui presenti, e come Daniele Vitali, che nel nostro settore non vi è una vera ricerca scientifica senza un reale inserimento sociale. La società ha il diritto di chiederci di giustificare i nostri lavori. Noi non possiamo rifugiarci in un attore di lavoro, non possiamo accontentarci di formule vaghe del tipo noi preserviamo per le generazioni future le tracce di un passato inestimabile. No, è oggi che occorre persuadere, spiegare, mostrare, soprattutto per riguardo dei più giovani. Non soltanto affinché essi possano riprendere la fiaccola, ma affinché anche essi facciano pressione sulle autorità, così che si possa proseguire nella salvaguardia e nello studio del nostro patrimonio. Pensate ai disastri che si sono prodotti in tanti paesi. Ricordiamo la Romania, il Ceaușescu, o i quartieri di tale o tale città cinese, rasi al suolo, con i loro elementi centenari. È un problema orribilmente difficile, quello della modernità, di fronte al passato. Non esiste nulla soluzione semplice. Esiste una, la presa di coscienza che vi convince che ciò che viene distrutto è insostituibile, che esso è una parte di voi stesso, delle vostre radici, di ciò che ha costruito, che ha fatto la vostra identità. Non crediamo che questo sia un sentimento che alberga delle classi deteriorate, i poveri hanno ben altro cui pensare, preoccupati di vivere un giorno dopo ciò. Invece no. L'esperienza mi ha dimostrato che sono spesso le petite gens, la gente comune, che si attaccano di più a queste tracce dell'antichità, che guardano con emozione e affascinati pezzi di vecchi muri o scheletri antichi. È però vero che il loro peso politico è debole, in rapporto a quello di un grande costruttore che impiega migliaia di operai e di ingegneri. Bisogna dunque rivolgersi agli uni come agli altri, ben sapendo che il passaggio obbligato è l'uomo politico, che è soggetto a pressione di tutti i tipi, ma che fa quasi sempre riferimento all'aria che tira, che è rispecchiata da chi? Dai media. Io so bene che ogni disciplina universitaria richiede della lotta, se non altro tre volte, per poter assicurare la propria sopravvivenza in un mondo che mette in dubbio l'utilità e interesse di studiare le lingue antiche, le opere di Dante, una scrittura cuneiforme. Au Collège de France, io ho la fortuna di intrattenermi con colleghi che rappresentano un ampio spettro di discipline. Quello col quale mi sento di maggiore complicità, che incontra delle opposizioni analoghe, che cerca di convincere, è un climatologo che sostiene al massimo i valori dell'ecologia. Anche lui spera in una presa di coscienza civica che giunga ad imporsi ai governi del pianeta, ma quando avverrà tutto questo? Evidentemente la posta in gioco è ben diversa, anche se distruggere consapevolmente o senza volerci pensare troppo, dopo di me il diluvio, o piuttosto il deserto. Torno allora al mio provvedimento, ricerca, insegnamento, cantiere, tutela. Le difficoltà si accumulano perché bisogna ogni volta indirizzarsi a un pubblico o a dei responsabili eterogenei e diversi. Provate a interrogare voi stessi. Ecco delle domande molto semplici. Desiderate che la filologia conservi un posto importante nella vostra illustre università? Desiderate che gli scavi archeologici continuino di nuovo? Trovate che il museo archeologico di Bologna sia inadeguato alla nostra epoca? Vi portate i vostri figli o i vostri nipoti? Già questo è meno sicuro. La sottotendenza archeologica blocca un progetto immobiliare del vostro quartiere. O ancora, dichiara non edificabile un terreno che avete appena abilitato. Allora il vostro approccio alla cosa, di problemi che noi incontriamo. Secondo, come fare a conoscere, come sensibilizzare. La stampa non offre che del mordifugi o del sensazionale, l'abbiamo visto con questa storia allucinante di Romolo e Remo, di quali si sarebbe trovato il luogo di nascita. Quanto a lui, l'audiovisivo non offre alcuna verità. Dunque si vede ciò che resta. Delle vestigia su un terreno che bisogna mostrare, fare oggetto di manutenzione, fare capire. Dei musei o delle strutture equivalenti, grandi o piccole, che devono parlare a tutti. Difficile da fare, anche per i mezzi attuali, e dei quali si deve, non si sente modo, evitare l'invecchiamento. Reattualizzare un museo è quasi sempre impossibile. Bisognerebbe estirpargli la sua essenza, quella di una. Infine, dei bagni. La difficoltà essenziale, quella del velo, l'impacchetto, a cui ho fatto allusione all'inizio, che impedisce di farci del passato un'immagine che non sia sua. Ma siccome non vorrei che nel mio discorso mi senti impregnato di pessimismo, concluderò dicendo che gli ostacoli servono ad avere voglia di superarli. Il poeta francese Paul Valéry scrisse il giorno: nessuno sforzo è mai perduto. Sisifo irrobustiva i propri muscoli. La nostra comunità universitaria è consapevole degli sforzi cui deve sottoporsi, ma per dare muscoli intellettuali per la gioventù. E poi, a tutti noi è capitato di vedere il velo spostarsi dopo che l'abbiamo sognato. La tanto bella novella d'Andrea ci ha sorriso, ci ha atteso di braccia. Per le signore, attendere in braccia fu il seducente professore del Rinascimento. Nell'essere ricevuto in mezzo a voi, nel potervi indirizzare queste parole, io misuro la straordinaria fortuna che io ho, ma che tutti noi condividiamo, di fare un così bel mestiere. Grazie dal profondo del cuore.
Avete ascoltato la lezione magistrale di Christian Goudinot, archeologo e scrittore francese, tenuta il 27 maggio 2008 nell'aula absidale di Santa Lucia dell'Università di Bologna, in occasione del conferimento della laurea d'honorem in conservazione e valorizzazione dei beni archeologici. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio!